Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza a cura dell'AMPI in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea Giacomo Matteotti.
Qualcuno ha detto che ognuno di noi si porta dietro il passato, ma vivere è anche conservare i propri ricordi. Enzo Biagi, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e partigiano italiano. Sono Giulia Andriotto e oggi vi propongo un estratto dal libro Odore di Cipria di Enzo Biagi. Disonoriamo la guerra. Mi pare lo abbia scritto Guy de Maupassant. D'accordo, ma nessuno ha mai detto che è noiosa. Uno scrittore francese ha spiegato: si fanno delle conoscenze. Ho vissuto i momenti più drammatici da giornalista, non sul fronte, ma in cronaca. Raccontavo i fatti delle città, ce n'erano anche di allegri. Cominciai a ridere tristemente il giorno della dichiarazione fatale, 10 giugno 1940. Ci fu anche un discorso del segretario federale ai camerati fascisti. Gridò: non abbiamo mai indietrato e non indietreremo mai. Pensai io, neanche davanti alle difficoltà della grammatica. Ricordo una vecchia vestita di nero, sola, davanti alla lapide che riproduceva il bollettino della vittoria, quello di Diaz. Piangeva. Le chiesi se si sentiva male. Ho perso mio fratello l'altra volta. Ero iscritto all'università e ci convocarono per annunciare che dovevamo considerarci tutti volontari. Commentò Giorgio C., che aveva letto la Bibbia ed era anche molto spiritoso. Mi sento come Adamo quando Dio gli disse: questa è Eva e adesso scegli la tua sposa. Ci fu un tempo in cui i ragazzi di famiglia povera e di deboli costituzione studiavano da prete, ma poi venne la crisi delle parrocchie e delle vocazioni, meglio un qualunque diploma. Nel 1940 cominciarono a distribuirli senza troppe formalità. Nell'esercito è noto: il soldato non deve pensare, provvede il superiore. Servivano ufficiali. Largo ai giovani, era un motto del regime e c'era tanto spazio in Russia, in Grecia, in Africa. Ci sono geometri che di notte, quando tira il vento, non dormono. A medicina, del resto, non facevano più domande sulla gotta, inconveniente dovuto a eccessi alimentari. Circolavano pochi soldi e si mangiava poco. Le madri, per l'economia, erano meglio di Luigi Einaudi. Bastava presentarsi in divisa, sahariana di orbacce, un ruvido panno sardo e fazzoletto azzurro. Raccontavano di esami che sembravano scenette del varietà. Domanda: quanti tipi di verbi ci sono? Risposta: due, maschili e femminili. Mi dica un verbo femminile. Partorire. Ci fu uno che tra le opere minori del Tassoni elencò la cedrata. Risero. 18. I motti del capo li stampavano anche sulle facciate delle case cantoniere lungo le strade. Siamo contro la vita comoda. Vivere pericolosamente. Chi si ferma è perduto. Nessuno sghignazzava. Neppure i letterati, gli accademici d'Italia. Indossavano la giacca inventata dal regime e ho ancora in mente il pancione di Mascagni che, armato di un moschettino scarico, faceva la guardia d'onore alla mostra della rivoluzione fascista. Tutti in uniforme con i distintivi. Una quercia con tanti rami, per esempio, per i padri di famiglia numerosa. Una pubblicità, in armonia con i tempi, spiegava che le belle famiglie italiane si mantengono in buona salute con l'uso costante della magnesia San Pellegrino. Tra i miei compagni di lavoro c'era un ebreo che il nostro editore, l'eccellenza Dino Grandi, proteggeva. Doveva passare notizie contro la plutocrazia giudaica, lui che era al minimo dello stipendio. La notte, quando rincasava, camminava rasente ai muri, quasi per scomparire. Nei cinematografi proiettavano Sius l'ebreo e Om Kruger, l'eroe dei Boeri, i film di propaganda razzista dell'UFA, ma avevano più successo Le gambe di Marika Rock, una vispa subrettina. L'ho incontrata molti anni dopo, non si era resa conto di niente. Raccontava: «Io non ho capito un granché. Ho incontrato Hitler durante un grande ricevimento al quale erano invitati attori, pittori e artisti. Io ero molto vaporosa, molto giovane e gli feci la riverenza. Niente saluto nazista, lui è stato molto gentile, ha preso la mia mano e mi ha chiesto: «Lei è la piccola ungherese, vero?» Era molto cortese, andava da un tavolo all'altro, si stava bene ed è stato un periodo molto bello. Naturalmente non si doveva parlare male del governo, è chiaro, ma deve capire che non avevamo alcuna ragione di farlo. Io capivo. Un'altra botta al patriottismo fu provocata dai surrogati. Le etichette finivano sempre con un preoccupante Ital. Un intruglio di erbe che doveva sostituire il tè si chiamava carcadè. Era una pianta che faceva fiori gialli e si prestava per un inqualificabile decotto inventato dai teorici dell'autarchia. Il caffè si trovava con la ricetta medica in farmacia o nei ristoranti di lusso o al mercato nero. A scuola ero, come si dice, bravo in italiano, anche se nessuno si azzarderebbe ad affermare che Goethe era bravo in tedesco. Nel diario scrivevo poche bugie. Solo una volta promossi mio padre da operaio a impiegato, perché mi ero accorto che gli altri avevano scelto meglio il loro genitore. Un medico, un fruttivendolo, un funzionario, un pompiere. Operaio non vuol dire niente, bracciante, salariato, manovale, apprendista, garzone. Più tardi scoprì che poteva anche essere considerato prestatore d'opera. E che sarà mai? In giorni futuri anche lo spazzino, che aveva già una sua nobiltà persino nelle favole, sarebbe stato promosso operatore ecologico. Mia madre però provvide subito a smentirmi e a farmi vergognare. Mi fanno un po' schifo i romanzieri che parlano dell'infanzia definendola la tenera età. Le creaturine strappano le ali alle farfalle e gli rimane un po' di polvere d'oro sulle dita. In campagna vanno a nidi, in città nei cortili. E quando il portinaio si allontana giocano al dottore. Hanno sentito parlare dei semini del papà che cadendo nella fessurina della mamma fanno nascere i bimbi e vogliono vedere se questa feditura assomiglia alla cassetta sistemata sul terrazzo dove il babbo ha piantato granelli di prezzemolo. Sono nato in un villaggio di montagna, 50 abitanti, il mio nome è scritto in chiesa a causa di alcuni lasciti imprudenti dei miei vecchi che potevano invece pensare a me e compare molte volte nel piccolo cimitero. Con il passare degli anni, esercizio non complicato, basta tirarla in lungo, fa piacere abbandonarsi al passato, del resto è l'unica certezza in attesa del finale. Ma come dice la canzone non rimpiango niente, è andata così. Mi sento un po' come quel riccone di un film di Orson Welles, Quarto Potere. L'immagine di un slittino lo riportava all'adolescenza e gli faceva ripercorrere la sua avventura. Dicono che succede anche nell'ultimo istante. Io vedo le litografie colorate che pendevano alle pareti di quella che con esagerata pomposità chiamavamo la sala. Pescatori che, tra scogli verdi coperti di muschio, catturavano con una reticella trote luccicanti. C'era un calendario di un pastificio di Cagliari, 1921, rappresentava una donna spagnola con una rosa nei capelli neri e una peluria scura spuntava dalle ascelle. Io la trovavo, come dire, suggestiva, mentre il mio amico Alfonso, compagno di fanciullesche e maliziose imprese, la preferiva depilata. Sto divagando. Quando la guerra finì, in una baracca tedesca dove erano stati tenuti prigionieri soldati di diversi eserciti, trovarono alcune scritte sui muri. «Viva la Francia eterna!» proclamava solennemente quella di un poilu parigino. «Dio salvi il re!» pregava il Tommy. «Germania sopra tutti al mondo!» ricordava un arruolato nella Wehrmacht. «Più pacata la visione di un nostro compatriota, e viva la Potta!» Potta, forma dialettale toscana che denuncia l'origine dell'autore e il suo scarso spirito eroico, e mi ricorda un signore che durante un bombardamento sospirò rischiando di venire accusato di disfattismo. Se l'Italia non la possono tenere, perché non l'affittano?
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia lette alla radio.